cosa con voi dalla lettera ai Romani. Lettera ai Romani al capitolo 8. È qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore. Alla fine della riunione faremo un'offerta, quanti desiderano offrire qualcosa, ci sarà un cestino sotto qualche parte. Faccio nei casi. No, dopo. Questo è uno dei passaggi più famosi, si pensa sia uno dei passaggi più famosi usato dalla Chiesa primitiva. Addirittura qualcuno pensa che questo fosse un canto, addirittura, che Paolo qui scrivendo abbia riportato come un canto che si cantava proprio nella chiesa primitiva, subito dopo la resurrezione di Gesù. Ed è un brano della scrittura che tutti quanti noi conosciamo, che parla dell'amore di Dio. Ma stasera vogliamo vedere alcune cose un pochettino in profondità che il Signore ha messo nel mio cuore, che credo che facciano veramente e possono fare del bene alla nostra vita. Quanti hanno bisogno ancora di più di capire l'amore di Dio? Vedete, il nostro problema fondamentale è che ascoltiamo troppi telegiornali, ascoltiamo troppe brutte notizie. Il nostro cuore e la nostra mente si sono molto abituate alle cattive notizie. Quando ascoltiamo la cattiva notizia diciamo, vabbè, è normale. Che i tempi corrono. Quando ascoltiamo qualche bella notizia, a noi sembra tipo un raggio di sole, no? Come un momento di dire di miracolo. E a volte noi parliamo dei miracoli, parliamo delle buone notizie come qualcosa alla quale non siamo più abituati. Ma stasera c'è una buona notizia. E mi rendo conto, girando un pochettino per l'Italia, un pochettino anche al di fuori dell'Italia, che come dicevamo ieri, i problemi delle persone sono tutti uguali. E la soluzione ai problemi delle persone è sempre la stessa. Quando le persone cominciano a conoscere l'amore di Dio, la grazia di Dio, la loro vita viene letteralmente capovolta. Non sto parlando di coloro che non conoscono Dio, sto parlando anche di coloro che conoscono Dio o pensano di conoscerlo. Io devo dire che quasi 8 anni fa la mia vita fu totalmente cambiata quando Dio cominciò a parlarmi sulla sua grazia, e la mia vita fu totalmente stravolta, e ancora oggi continuo a non comprendere realmente quanto Dio mi ami e quanto è il motivo per il quale Dio ci ama. Ma alla fine ci rendiamo conto che se siamo suoi figli non possiamo fare a meno di essere amati. Io vorrei un attimo invitare, vieni qua con la bimba, il bimbo. Vieni. Come si fa? Come può una madre non amare il figlio? Come fa un padre a non amare il figlio? Se abbiamo messo al mondo dei figli, se abbiamo messo al mondo dei figli, l'abbiamo fatto per amore. Non l'abbiamo fatto perché volevamo che un figlio se ne ghiacciava chiari e quindi deve provvedere per la famiglia, e quindi anzi fate subito una carta della disoccupazione così diamo soldi, no? Perché si fanno i figli? I figli si fanno per amore. Oh, e quindi qualunque cosa possono fare i figli rimangono figli, rimarranno figli per sempre. Amen. E questo è il tipo d'amore con il quale il nostro padre ci ama. Grazie.
È un abbonamento. Lui è quello del famoso pannolino di Mettola. Sì. Quando hai detto che anche se non è sempre figlio tuo,
è sempre lui.
E
l'ha chiamata.
Non so, sarà la chiamata.
L'ha chiamata all'altare col tiro accostato. E c'è questo passaggio che voglio leggere insieme a voi da Romani 8. Quando Gesù è venuto nel mondo, la gente è rimasta scioccata e ancora oggi le persone non riescono a capire il messaggio di Gesù, perché il messaggio di Gesù è impregnato ed è fondato sull'amore di Dio. E l'amore di Dio è un amore incondizionale. Significa che Dio ti ama non perché tu lo amerai. Lui ti ama non perché vuole una risposta da te. Lui non è che dice io ti amo, però se tu non mi ami poi vai all'inferno. Perché non sarebbe amore. L'amore incondizionato è un amore incondizionato. Io ti amo, punto. Se è un amore che vuole una risposta, non è amore. Il messaggio di Gesù è un messaggio che porta una buona notizia. Oggi noi purtroppo siamo abituati, quando ascoltiamo la buona notizia ci preoccupiamo, perché diciamo nessuno ti regala niente per niente, vero o no? Se c'è qualcuno che ti suona alla porta e ti dice signora le vogliamo regalare un viaggio, la prima cosa che pensi è dov'è la fregatura, è vero o no? La prima cosa che pensi è dove devo fermare. Quando Gesù è arrivato, lui ha dato una buona notizia e lui non ha dato fregature a nessuno. Non è? O puoi dichiarare stasera insieme a me, Gesù non è una fregatura. E tutto quello che lui mi ha detto è la verità. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre, non cambierà mai. La cosa bella che Gesù ha fatto è quella di venire a portare alle persone la giusta, la vera, unica e definitiva immagine di come è Dio realmente. Guardate insieme a me un attimo in Romani 8, il versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E ieri ieri sera abbiamo parlato del perdono. Abbiamo registrato, chiunque la voglia ascoltare o ascoltare la può riascoltare sul nostro sito. Vedete, noi abbiamo questo problema. Quando qualcuno ci fa del male, mettiamo il caso che mio fratello fa del male, ok? Lui mi fa del male. Allora io prego e dico, Signore, io voglio che tu mi faccia giustizia. Non che detto. Giustizia.
Cugina
di legge. Cugina di legge. No, è sorella. Stessa madre, diverso padre, sono sorellasci. E noi vogliamo, quando noi abbiamo ricevuto un torto, noi vogliamo che Dio si schieri dalla nostra parte. In questo modo noi stiamo chiedendo a Dio, tu devi difendere me e andare contro di lui. È vero o no? Noi vogliamo che Dio si schiera dalla nostra parte, perché se lui è con noi non può essere con lui. E voglio dirti questa è una buona notizia, anche se all'inizio può sembrare una brutta notizia. Dio ama e non si schiera. Il fatto che lui ama me non significa che lui si metterà contro di lui, perché Dio ama me e ama anche i miei nemici. L'Iddio che mi ha detto ama i tuoi nemici è l'Iddio che ama i suoi nemici. Se Dio chiede a te di amare i tuoi nemici, Dio sta amando i tuoi nemici. So che non è una bella notizia per qualcuno, ma Dio non si schiera. Il fatto che lui si prende cura di te, il fatto che lui fa splendere la tua giustizia in una determinata situazione, non significa che andrà contro qualcuno, perché Dio è amore. E quando qualcuno pregherà contro di te, devi stare tranquillo, perché Dio continuerà ad amarti. Noi continuiamo ad avere persone che ci chiedono pregate perché ci sono persone che mi vogliono fare del male o stanno parlando male di me. Non preoccuparti. Anzi, Gesù ha detto una cosa molto importante. Quando tu vedi qualcuno e senti di qualcuno che parla male di te, tu benedicilo. Se c'è qualcuno che ti sta perseguitando, prega per lui. Se c'è qualcuno che ti sta dando delle maledizioni addosso, benedicilo. Cosa ha detto Gesù? Benedite chi vi maledice. Quando noi sappiamo che qualcuno ci maledice, noi preghiamo per una protezione nella nostra vita. Ma Gesù ha detto no, non dovete pregare per una protezione sulla vostra vita, dovete pregare per una protezione sopra la vita di chi vi maledice. Perché chi vi maledice avrà problemi. Ma non perché Dio vi darà dei problemi, ma perché morte e vita sono in potere della lingua. Ed è così importante per noi comprendere che se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Guardate, poi voglio spiegare un attimo cosa significa questa parola, perché è molto importante. Qua non dice se Dio è con noi, qua sta dicendo se Dio è per noi. E c'è un grande significato, una grande differenza sul fatto che Dio è con noi e sul fatto che Dio è per noi. Ma guardate qua il versetto 32. Leggiamo di nuovo il versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Straordinario. Sapete perché? Perché Dio ci ha dato la cosa più grande e più straordinaria in assoluto che noi potessimo desiderare. Ed è quello di essere stati salvati. La salvezza è un dono che ci è stato dato attraverso l'opera di Gesù sulla croce. Comprendete? La salvezza è un dono che ci è stato dato attraverso Gesù, attraverso l'opera che Gesù ha compiuto per noi sulla croce 2000 anni fa. Ora, Paolo sta dicendo: colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Vi faccio un esempio. Se tuo padre ti regala una macchina, avrà speso dei soldi, sì o no? Avrà fatto un prestito, non lo so. Ma se tuo padre ti regala la macchina che sarà costata 20, 30, 40 mila euro, non ha importanza, una macchina nuova di zecca, un bel Mercedes da 50 mila euro, tu pensi che tuo padre si creerebbe il problema per regalarti il profumo da mettere nella macchina? Sì o no? Sì o no? No. Se tuo padre ti regala un appartamento che costa 200, 300 mila euro, pensi che tuo padre si crea un problema per regalarti un quadro? Sì o no?
No.
No. Se tuo padre ti porta a cena nel migliore ristorante e spende almeno 100 euro per farti mangiare, pensi che lui avrà un problema per comprarti una bottiglietta d'acqua da mezzo litro?
No.
Sì o no?
No.
Perché?
Perché è inferiore al valore.
Perché quello che ha già fatto è immenso. Lui è un padre ricco e lui non ha problemi se ti ha regalato qualcosa di immenso di regalarti qualcosa che è un optional, qualcosa che ha un valore molto più basso. Ora, colui che non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Sapete di cosa stiamo parlando? Perché pensiamo che sia difficile per Dio darci una guarigione, se lui ci ha dato la cosa più preziosa che aveva? Lui ha dato Gesù sulla croce per noi. Cos'è una guarigione? Cos'è il provvedere per noi? Cos'è un rispondere alle nostre preghiere? Se Dio ha già fatto ogni cosa, perché dovrebbe dirti di no per qualcosa che ha un valore inferiore e che fa bene alla tua vita? A volte pensiamo che Dio sia così. Ma fatto abbastanza, ora non è che devo pigliare un dito con tutta la mano. Noi pensiamo che Dio sia così. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lui non è solo con noi. Gesù viene chiamato l'Emmanuele, Dio con noi. Gesù è venuto per dimostrarci e per farci capire e comprendere una volta definitiva, una volta e per sempre, che Dio non è contro di noi, Dio è con noi. Alleluia. Lui non è contro di te. Quante volte abbiamo pensato, abbiamo creduto, il Signore me la sta facendo pagare questa cosa, eh? È vero, magari ci va una cosa storta a noi, ma il Signore me la sta facendo pagare perché ho fatto quella cosa storta, allora ma picchio, Signore mi ha abbandonato. Quante volte l'abbiamo creduto? Perché il Signore mi sta mandando questa malattia? Perché il Signore ha voluto che io che fossi licenziato? Perché il Signore ha voluto questo incidente? Ma quando Gesù è venuto, a quanti Gesù dava le malattie invece della guarigione? A nessuno. A quanti Gesù diceva, no, però guarda che se tu non ti comporti bene io non posso guarirti, non posso... Gesù non faceva consulenze prima di fare i miracoli. Se noi leggiamo il Vangelo di Matteo, il capitolo 8, solo il capitolo 8 del Vangelo di Matteo, noi ci rendiamo conto di quante volte Gesù scattava come una molla quando qualcuno gli chiedeva una guarigione. È arrivato un lebbroso, Matteo 8, versetto 1, arrivò un lebbroso che gli si prostra davanti e dice, Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi, tu puoi mandarmi. E dice la Bibbia, Gesù, mosso a compassione, stende la mano, lo tocca e dice, sì, io lo voglio. Subito dopo arriva un centurione che gli dice, c'è il mio servo malato a casa che sta soffrendo. Gesù ha detto, io verrò e lo guarirò. Arriva un padre che ha una figlia che sta male e dice, ti prego, vieni a imporre le mani e sicuramente mia figlia guarirà. E la Bibbia dice che Gesù si alzò immediatamente e lo seguì. Arriva una donna da dietro che tocca la sua veste e viene sanata da un flusso di sangue e Gesù ha detto, chi è che mi ha toccato? Vedete, una delle cose che noi leggiamo nei Vangeli è che tu non hai bisogno di convincere Dio a fare un miracolo nella tua vita. La religione ci ha insegnato che dobbiamo pregare, che dobbiamo digiunare, amo a fare viaggi, amo a fare esibizia, amo a fare usando, e a Maronna, o pastore, e a comunità, e a decima, e la sottomissione, e a chi era a chiesa, e prima di arrivare l'ultimo. È tutto basato sulle opere, come se Dio deve essere convinto da quello che fai. A volte abbiamo utilizzato le cose di Dio. Io ora faccio c'è giorno di digiuno, o Signore mi risponde. A volte usiamo tipo una minaccia. Signore, se tu non mi rispondi, io mi ammazzo.
Ma ci sono quelli che gridano al Signore.
E non ci rendiamo conto con chi abbiamo a che fare. Se Dio è per noi, chi sarà? Dio non è solo con noi, Lui non è semplicemente con noi, accanto a noi. Gesù è l'Emmanuele di Dio con noi, colui che ha fatto comprendere alle persone che Dio non era lontano, ma che era vicino. Dio si è fatto uomo per far comprendere all'uomo quanto lo ama. Ma non solo lui, Dio è con noi, ma Dio è per noi. Significa Dio fa il tifo per noi. Lui desidera che tu stia bene. Lui desidera che tu sia benedetto, Lui desidera che tu ti possa godere la tua vita, perché è per questo che siamo stati creati, non per soffrire, non per soffrire, non siamo stati creati per soffrire. E a volte invece noi diciamo, oh Signore mi resi stato lì. Il Signore, eh?
E chi non porta la sua croce?
Il Signore mi ha dato la croce, per alcuni la croce è la suocera. Il Signore mi rese sta croce. Anche Pietro era convinto che la sua croce era la suocera. Poi Gesù è arrivato in casa e ha guarito la suocera di Pietro. E Pietro sa salvavo, eh? Se prima o poi.
Abbiamo scoperto perché Pietro ha rinnegato Gesù, no? Che gli aveva guarito la suocera. Dio non è solo con noi, Lui è anche per noi. Lui è dalla nostra parte. Tu non puoi convincere Gesù a fare un miracolo nella tua vita. Non possiamo pensare di convincerlo. Guardate, continuiamo a leggere il versetto 30, versetto 33, dice così: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risorto ed egli alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la nudità o il pericolo o la spada, come sta scritto: per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. Se vuoi capire quanto Dio ti ama, tu devi guardare alla croce, devi guardare al sacrificio di Gesù per te. Quando ti senti scoraggiato, quando le cose non vanno per come dovrebbero andare, non guardare a quelle cose per valutare l'amore di Dio. A volte persone si vedono malate, vedono che magari hanno problemi economici e dicono: Dio non mi ama più, Dio mi ha abbandonato. Ah, se Dio mi amasse. Se vuoi vedere quanto Dio ti ama, non guardare alle circostanze, perché le circostanze molto spesso mentono, non dicono la verità. Perché le circostanze cambiano. E noi quando siamo malati, siamo scoraggiati, diciamo: Dio ci ha abbandonato. Quando stiamo bene: oh, Dio è il mio Signore, l'Eterno è il mio Pastore, nulla mi mancherà. Noi facciamo dipendere la nostra fede, la nostra gioia dalle cose che abbiamo, da come stiamo. Ma le circostanze mentono. Ma c'è soltanto una cosa che dice la verità. C'è soltanto una persona che è la verità. Ed è morta per noi 2000 anni fa sulla croce del Calvario. E quando noi vogliamo sapere quanto Dio ci ama, noi dobbiamo guardare alla croce. E quando tu guardi alla croce, tu ti rendi conto di quanto Dio ti ha amato in maniera totale. È una delle cose straordinarie che vediamo dell'amore di Dio, è che Dio ti ha amato prima che tu nascessi. Dio ti ha amato prima che tu iniziassi a camminare. Lui ha perdonato i tuoi peccati prima che tu lo conoscessi. E Lui si è riconciliato con te prima che ci fosse addirittura nella tua testa l'idea di andare a Lui. Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo, dice la Bibbia, non imputando agli uomini i loro falli. Quando tu vuoi vedere quanto Dio ti ama, tu devi guardare quello che Gesù ha fatto per te. E se colui che ti ama e ti ha amato ha dato suo figlio a morire sulla croce per te, come non ti donerà tutte le altre cose con lui? Oh, Dio non è un supermercato dove entri e prendi quello che vuoi. Dio non è uno scaffale dove prendi le cose che ti servono, le metti nel carrello, poi vai alla casa e passi la carta. No. Lui è Padre, Lui è Padre e Lui desidera avere un rapporto con noi. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Chi? Cosa? Cosa ci separerà? Chi ci separerà? Cosa può permettere a te di essere staccato dall'amore di Dio? Dio non solo è con te, Lui è per te. In qualunque situazione tu ti trovi, Lui è dalla tua parte. Lui è dalla tua parte. Questa è la grazia di Dio, questa è l'amore di Dio. Dio non si è confuso con te. E Dio non si è mai pentito di averti amato. Dio non si è mai pentito di averti mostrato il suo amore. Quante volte, e vado alla conclusione, abbiamo avuto degli amici che ci hanno tradito, pensavamo fossero amici, e abbiamo detto: se avessi saputo prima non avrei mai fatto certe cose con loro. Magari gli hai prestato dei soldi, gli hai fatto del bene, gli hai fatto conoscere, ti sei messo a disposizione di quelle persone hanno ripagato con il male, e tu poi hai detto: se avessi saputo come sarebbe finita non l'avrei mai fatto, non l'avrei mai aiutato. È vero o no? È vero? Dio non lo fa con noi. Voglio che tu sappia che Dio non si è mai pentito del bene che ti ha fatto. Lui non si è mai pentito dell'amore che ha mostrato nella tua vita. E anche se in questo momento stiamo vivendo un momento di difficoltà, un momento di scoraggiamento, Dio non è condizionato dal momento di scoraggiamento che stiamo vivendo. Dio non è condizionato dal momento, dal no che gli stiamo dicendo in questo momento. Magari stavamo vivendo momenti di grande fervore, di grande zelo, ed eravamo pronti e disposti a fare qualunque cosa per Dio. Ora magari ci stiamo trovando in un periodo di freddezza, in un periodo di dove magari non vogliamo fare certe cose per Dio, dove ma se mi si dia, no? Oppure non ho voglia, eccetera eccetera. Magari sentiamo che Dio ci spinge a fare una cosa e noi diciamo no, non mi va. Magari sappiamo che dovremmo pregare per determinate situazioni, diciamo no, non mi va. Magari sappiamo che dovremmo comportarci in maniera diversa, amare quella persona invece di fare la nostra vendetta, e noi diciamo no, in questo momento è meglio se mi vendico. E voglio che tu sappia che Dio non è legato a questo momento no della tua vita. A Dio è legato a te con il sì che gli hai detto tanto tempo fa. Amen. Dio non è fedele, concludo dicendo questo, Dio non è fedele alla tua fedeltà. Quando noi smettiamo di essere fedeli, quando noi facciamo degli errori, quando noi cadiamo, Dio continua ad essere fedele con noi. Perché? Perché Lui non è fedele alla nostra fedeltà, Lui è fedele alla parola che è uscita dalla sua bocca. Quando Lui ha detto una cosa, Lui la fa. Se Lui ha fatto una promessa nella tua vita, Lui la mantiene. Con i capelli o senza capelli. Quando Dio fa una promessa nella nostra vita, non c'è nessuna cosa al mondo che possa fargli cambiare idea. Perché quando Dio ti ha promesso quella cosa, Lui sapeva esattamente la strada che avresti fatto. Quando abbiamo conosciuto Gesù, Lui ha stabilito la destinazione del nostro GPS. E anche se abbiamo preso altre strade e ci è piaciuto prendere altre strade, ci sarà sempre il ricalcolo. Ci sarà sempre un ricalcolo. Dio non ti abbandona. Lui non ti lascia, Lui è più testardo di te. Dove potrei nascondermi dalla tua presenza? Non possiamo. Sapete perché? Perché il nostro Padre Celeste è il padrone di tutto. E ovunque noi andremo, Lui è lì. Ovunque noi saremo, tutto appartiene a Lui. In qualunque situazione noi ci troveremo, Lui sarà sempre là a sporcarsi le mani per noi. Lui non ci lascia. Lui non ti dirà mai: no, io in questa situazione non vengo perché io sono santo e quindi non posso. No, Dio è con te sempre. Gesù ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. Ma sto andando a fare una cosa brutta, Lui sarà con te. Sto andando a fare una cosa bella, Lui sarà con te. E sto andando a dormire, Lui sarà con te. Sto andando a farmi la doccia, ma pure nella doccia, Lui sarà con te. lui non ti lascia e non ti molla, perché lui è ossessionato da te. Lo posso dire, me lo permettete questa frase? Lui è ossessionato da te. Non c'è niente di più importante per lui se non la tua vita. Amen. Alleluia, alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio.
Amen.
Gloria a Dio. Ma qua sono cose. Come può suonare la stessa cosa? Sono un'altra? Sono un'altra persona.
Alleluia. Posso chiedere a tutti quanti che siete qua di venire avanti? Lo posso chiedere? Dai, stiamo insieme. Alleluia. Io so che Dio questa sera ha parlato alle nostre vite, in un modo o in un altro lo Spirito Santo sta operando e sta andando in profondità. Gesù è la buona notizia, è colui che porta la buona notizia. E anche se ci sembra strano ascoltare tutte queste belle notizie, questa è la verità. Quando Gesù camminava, dice la Bibbia, c'è un versetto bellissimo che mi piace tanto, dice Gesù è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Gesù andava attorno, Gesù camminava, dice la Bibbia, e faceva del bene. Questa è un'espressione bellissima, perché non potete aspettarvi altro. Gesù non giudicava le persone, Gesù non le faceva sentire scartate, anzi lui ridava dignità alle persone. Se c'era qualcuno che era stato colto in flagrante, in peccato, lui dava dignità, diceva io non ti perdono, vai in pace, io non ti perdono, io non ti giudico. Gesù ha perdonato i peccati pure a quelli che neanche gli chiedevano perdono. Vi ricordate il paralitico sceso dai quattro amici? Scesero con le corde dal tetto, hanno fatto un buco nel tetto, e la Bibbia dice che Gesù vide quello che stavano facendo, dice vide la loro fede e disse al paralitico, la prima cosa gli disse è figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Lui non era là per il perdono, lui era là per la guarigione. La donna adultera non chiese perdono a Gesù. La donna adultera, neanche noi sappiamo se credette in Gesù come Messia. Eppure Gesù disse io non ti condanno, va, non peccare, io non ti condanno. Perché la vita ci porterà a fare determinate cose. La vita è difficile senza Cristo, è difficile con Cristo, pensiamoci senza Cristo. La gente fa follie, fa pazzia, la gente continua ad ascoltare di omicidi, di figli che uccidono i padri che uccidono i figli. In Italia non si ragiona più, succedono delle cose abominevoli. La vita senza Cristo ti porta alla follia. E Gesù continua ancora oggi ad andare verso queste persone e dire io non ti giudico, io non ti condanno. Gesù è andato attorno e va ancora oggi attorno. E come va attorno Gesù? La Bibbia dice che noi siamo il suo corpo, la Chiesa è quella che dovrebbe rappresentare Gesù, luce del mondo, sale della terra, che va dalle persone dicendo io non ti giudico, io non ti condanno. C'è una speranza per te, c'è un nuovo inizio per la tua vita. Hai commesso questo errore, non ti preoccupare, ti rialzerai e Dio porterà a compimento ciò che è iniziato nella tua vita. Perché tutti cadiamo, tutti siamo fallaci, tutti siamo fatti di carne e ossa. E dice la Bibbia, chi si sente più spirituale, sollevi chi è più debole. Vero? C'è nessuno che sta aiutando, pensi di non cadere. Perché la vita è strana.
La vita offre delle sorprese incredibili. Allora, il messaggio del Vangelo è un messaggio di speranza. È un messaggio che ti dà la fiducia di dire sì, questa vita è degna di essere vissuta. Questa vita è degna. C'è un motivo per il quale io sto vivendo. Io so che Dio mi ama e non mi lascerà e non vi abbandonerà mai. Alleluia. Non è strano a ricevere delle buone notizie. Anzi, dovrebbe essere la nostra routine. Non è l'eccezione, dovrebbe essere la nostra regola. Ah? Fermiamo, dai. Chiudiamo i nostri occhi un attimo. Non ci fermiamo. Per dare la mano alla persona che ha accanto a te, dai, non ci fermare. Tu farai una via dove via non c'è. Tu farai la via, la farai per me. Ciò che tu hai promesso, tu lo farai. Ciò che tu hai detto, tu lo manterrai.
Perché?
Perché tu sei te. Chiedendo dei segni specifici a Dio. Ci sono delle persone qui che stanno chiedendo a Dio di intervenire nella loro vita. Il Signore parla al cuore di queste persone. Il Signore sta parlando al tuo cuore. Tu sai chi sei in questo momento. Proprio lì, quella parte di... Sono le persone che stanno chiedendo un segno a Dio in questo tempo, stanno dicendo a Dio, dammi un segno. Il Signore ti dice stasera, io conosco ogni cosa che esce dalla tua bocca e questo è il segno che io ti do, io ti faccio sapere che conosco la tua richiesta e che sto ascoltando la tua richiesta. Il Signore sta operando nella tua vita, il Signore ti darà prova del suo amore ancora una volta, perché Dio non ha finito con te, Dio non ha neanche iniziato con te. Ci saranno delle vite che saranno cambiate da questa sera in poi, ci saranno delle persone che saranno toccate da Dio in maniera particolare, cominceranno a scoprire un rapporto personale con Dio. Non attraverso la preghiera di qualcuno, ma perché Dio personalmente si è messo in là nella tua vita. Sento come se Dio stesse aprendo il grembo di qualche donna qui per delle gravidanze, per una gravidanza. Il Signore sta aprendo il tuo grembo per una gravidanza. Qualcosa che Dio sta facendo, vuole darti una benedizione meravigliosa con un figlio. Padre, io ti ringrazio per come tu operi questa sera nella vita di ogni singola persona. Alleluia. Continuiamo a pregare un attimo. Blessed and I should have been a 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 blessed and I scende che la cosa si scende che la cosa si scende che nuovi campi da loro stanno ragazzi, nuovi campi da loro stanno. Vuole darvi dei nuovi campi, ricevete nel nome di Gesù rivelazione e ispirazione nuova, fresca, e con un vento nuovo che soffia sopra, sentirete come un vento in faccia, come se stesse salpando da una nave, come se stesse varando una nuova nave con un nuovo viaggio. Spirito Santo vi darà dei nuovi canti che produrranno gioia, che produrranno libertà nel cuore delle persone, prima nei vostri cuori, e quando vi canterà che Dio vi darà questo segno meraviglioso alle persone che ascolteranno i vostri canti. Alleluia. Scende che la bella che sente le cucine fuori, poi non la sapete che la grazie Spirito Santo. C'è qualcuno che ha bisogno di una guarigione specifica stasera? Qualcuno che ha bisogno, io voglio pregare un attimo per qualcuno che ha bisogno di una guarigione specifica stasera, del proprio fisico. Vieni avanti, voglio pregare. C'è qualcun altro? Qualcun altro? Nel nome potente di Gesù Cristo ci sono libertà nella vita di questa donna, libertà nella sua vita. Da questa sera in poi, nel nome di Gesù Cristo dichiaro libertà. Ogni forma di depressione, voglio il comando che se ne va via dalla sua vita nel nome. Guarigione della sua mente, voglio reclamare il tuo regno, manifestazione della sua vita. Voglio ringraziare il tuo nome di Gesù, il nome di Gesù. Amen. C'è qualcuno che tocca il tuo cuore? Padre, nel nome di Gesù noi preghiamo stasera che la tua mano possa toccare la sua vita in maniera meravigliosa. Nel nome di Gesù, Padre, vogliamo reclamare la tua perfetta guarigione nella sua vita. Ogni residuo di questo ictus, degli effetti collaterali di questo ictus, noi comandiamo che se ne vanno via dal suo corpo, dal suo fisico. Reclamiamo che ogni vulnerabilità se ne vada e faccia posto alla forza tua. Tocca la sua vita stasera, nel nome di Gesù. Tocca la sua vita stasera, nel nome di Gesù. vogliamo reclamare, Padre, dell'opera meravigliosa che tu hai iniziato nella vita di Roberto, tu la porti a compimento. Dagli la tua forza, dagli il tuo sostegno, Padre, e ti ringraziamo per come lui comincerà a vivere in maniera eccellente, ripieno della tua presenza, ripieno della tua gioia. Padre, nel nome di Gesù ti ringraziamo per come intervieni nella sua vita. Grazie per come ti dimostrerai fedele ancora una volta nella vita di Roberto. Grazie, Padre. Qualcun altro, dobbiamo pregare per qualcuno in maniera particolare? State tutti bene, gloria a Dio. Gloria a Dio. Dobbiamo ringraziare Dio con tutto il cuore. Ringraziare tutti il Signore.
Rosario, non
lì sì?
No, ce l'abbiamo.
Bene, ringrazia tutti, Signore.
Grazie Signore, grazie per questo privilegio che mi vuoi lasciare di poter stare qui tutti insieme, Padre, poter benedire il tuo santo nome, Padre. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni, per tutti, Signore, i nostri pianti, per tutte le nostre prove, perché siamo certi e sicuri che ogni lacrima, Padre, che è stata versata, tu, Signore, l'hai messa in un vaso prezioso e la riversi su di noi come una grande benedizione, come una pioggia, Padre. E noi, Signore, di questa pioggia non ci stanchiamo. Vogliamo, Signore, essere bagnati tanto, Signore, dalla tua pioggia. Vogliamo ricevere sempre di più, conoscerti in profondità, perché siamo certi e sicuri di una cosa, che se tu ci hai dato il tuo figliolo Gesù Cristo, ci darai tutte le altre cose che sono inferiori al valore di Gesù Cristo. Se tu ci hai dato il tuo figliolo Gesù Cristo, siamo certi e sicuri che ci darai benedizione, ci darai lavoro, ci darai ciò che il nostro cuore desidera, più di quanto il nostro cuore desidera, Padre. Perché tu sei un Dio che fa meraviglia, un Dio che ci stupisce, un Dio che ci sbalordisce. Per questo, Padre, noi siamo pazzi di te. E a volte questa pazzia è strana per il mondo, ma a noi, Signore, non ci interessa niente. Siamo pazzi di te e del tuo grande amore. Perché quando tu, Signore, noi siamo lontani da te.